www.edigio.it e la storia continua. Nasce il fatto e l'umanità scopre l'importanza dell'informazione. Diminuisce il prezzo della carta, si diffonde l'uso degli occhiali, il torchio di Gutenberg e immette nel corso della storia la rivoluzionaria presenza del libro. Finisce l'era della cultura orale e prevalentemente quella mnemonica. Nasce il fatto e l'umanità scopre l'importanza dell'informazione. Parte quarta. Innanzitutto non era facile stabilire il nome dell'autore e quale fosse l'argomento dell'opera. Per esempio, un manoscritto intitolato Sermones Bonaventure poteva essere di una qualsiasi delle cose seguenti. Poteva essere un sermoni composti da San Bonaventura di Fidenza, oppure sermoni composti da un tale di nome Bonaventura, oppure sermoni copiati da un Bonaventura, oppure sermoni copiati da qualcuno di una chiesa di San Bonaventura, oppure sermoni predicati da un Bonaventura, oppure sermoni appartenuti a Bonaventura, oppure sermoni appartenenti alla chiesa di San Bonaventura, oppure sermoni di varie persone, fra le quali la prima più importante era qualcuno di nome Bonaventura. Ecco perché la difficile catalogazione. Ma allora, sotto quale voce doveva essere catalogato un libro del genere? Nonostante questo atteggiamento piuttosto casuale nella collocazione dei libri, questi erano in sé oggetti estremamente rari e preziosi. Al testo venivano spesso aggiunti ammonimenti come il seguente: chiunque rubi questo libro possa morire, sia fritto in padella, possa il malcaduco infierire su di lui, possa egli essere straziato su una ruota e impiccato. Anche quando si sapeva in quale chiesa o monastero si trovasse il testo, il suo reperimento poteva comportare un viaggio lungo e rischioso, che non di rado si concludeva con un insuccesso, in quanto il libro, in mancanza di una catalogazione, poteva essere andato smarrito nella stessa biblioteca. I materiali di riferimento di qualsiasi tipo erano perciò molto apprezzati. Nonostante la scarsità dell'informazione, però non si usava ancora a verificare l'esattezza di un dato contenuto in un testo attraverso la comparazione con un altro. Mancava, in questo senso, un concetto di storia. Esistevano solo romanzi cavallereschi e cronache fondate su concezioni della realtà esterna alla vita della comunità e molto diverse fra loro. Non c'era geografia, né storia naturale, né scienza, perché mancava una conferma sicura dei dati su cui tali discipline potevano basarsi. Questa assenza di fatti provati non turbava però molte persone. La Chiesa cristiana medievale presentava la vita come effimera e irrilevante per la salvezza. L'unica realtà vera risiedeva nella mente di Dio, il quale sapeva tutto ciò che c'era da sapere e le cui ragioni erano imperscrutabili. In questo strano mondo della memoria, della diceria e dell'immaginazione, le prime notizie concrete furono diffuse dai mercanti. Per secoli essi avevano percorso tutte le strade, usando fare i conti apposite bacchette con tacche di contrassegno. esse furono utilizzate da tutti i computisti, compresi quelli della tesoreria inglese, fino al tardo Medioevo, e potevano essere sufficienti per i venditori ambulanti, ma non lo erano certo già più per i mercanti dell'inizio del Quattrocento, che avevano conti in banche internazionali e dovevano compiere complesse transazioni in varie valute estere. Una pressante esigenza di informazione giungeva anche dal numero crescente di università, scuole di grammatica e scuole ecclesiastiche, i cui studenti dovevano essere preparati a entrare in una società sempre più commercializzata. Anche re e principi d'Europa sentivano l'urgenza di poter contare su apparati burocratici sempre più organizzati per far fronte alle maggiori responsabilità che dovevano assumersi dopo il passaggio dal sistema feudale alle monarchie centralizzate, in cui vigeva il sistema di tassazione. Nelle fiere di tutta Europa, dal 300 in poi, il commercio internazionale era stato notevolmente stimolato dall'introduzione della matematica degli arabi, che facilitava di molto la contabilità rispetto all'antiquato abaco e ai numerali romani usati in precedenza. Il maggiore incentivo all'alfabetismo venne però dall'improvvisa disponibilità di carta. Prodotta per la prima volta in Cina, era stata scoperta dagli arabi nell'VIII secolo, quando durante la conquista di Samarcanda fecero prigionieri degli operai cinesi che erano stati inviati lì dal loro paese d'origine proprio per fondarvi una cartiera. In seguito, nel 300, furono impiegate nuove macchine ad energia idraulica che riuscivano a pestare e a triturare stracci, trasformandoli in carta economica e di lunga durata. Con la stessa rapidità con cui i conciaioli ne facevano la raccolta a Bologna alla fine del 300, il prezzo della carta era sceso del 400%. Essa era molto più economica della pergamena, anche se il suo uso incontrava ancora delle resistenze. «La pergamena dura 1000 anni», dicevano. «Per quanto tempo esisterà la carta?» Col diffondersi delle cartiere si diffuse anche lo spirito della riforma religiosa. La Chiesa veniva accusata già da tempo di simonia e di pratiche equivoche, e verso la fine Medioevo sorse un movimento di riforma diretto dai Fratelli della Vita Comune, che predicavano un cristianesimo più semplice e più puro. La loro Devotio Moderna interessò molti fra i dotti del tempo, fra cui personaggi eminenti come Erasmo. E così, sulle tracce dei loro insegnamenti, andò formandosi una categoria relativamente nutrita di ecclesiastici, colti, che si dedicavano al lavoro della scriptoria, che stavano sorgendo in tutto il continente, per far fronte alla richiesta di documentazione da parte di mercanti e di governi, oltre che degli avvocati e dei notai, che costituivano il corpo professionale più grande e in più rapida crescita in Europa. Lo scriptorium, più noto, si trovava a Firenze. Era diretto da Vespasiano da Bisticci, un popolano appartenente a una generazione di venditori ambulanti di carta che tendevano a sedentarizzarsi e mettere su bottega. A un certo punto Vespasiano ebbe probabilmente alle sue dipendenze ben 50 copisti che lavoravano a cottimo e a domicilio. Egli diede anche l'incarico a traduttori di procurare nuovi testi, fece circolare un suo catalogo di libri, sottopose testi in esame e incoraggiò aspiranti scrittori a far copiare le loro opere. Mentre il prezzo della carta continuava a diminuire, l'uso sempre più frequente degli occhiali favorì ulteriormente la diffusione della cultura. Gli occhiali erano apparsi per la prima volta all'inizio del 300 e un centinaio d'anni dopo il loro impiego ormai comune permise a copisti e lettori un'attività più estesa nel tempo e la richiesta di testi aumentò. Ma il problema apparentemente insolubile che affliggeva l'Europa era che c'erano troppo pochi scrivani per far fronte alla crescente richiesta di libri e i loro compensi erano di conseguenza elevatissimi. Lo sviluppo economico del settore librario appariva bloccato. La soluzione del problema apparve fra il 1450 e il 1460 e con essa si ebbe una svolta nella civiltà occidentale. L'evento ebbe luogo in un'area mineraria della Germania meridionale, dove c'era abbondanza di metalli preziosi. Erano stati scoperti grandi giacimenti d'argento e la famiglia più potente d'Europa, quella dei Fugger, amministrava un grande impero finanziario, con un quartiere generale ad Augusta, la città principale della regione. Le città vicine a Ratisbona, Ulma e Norimberga, erano già da molto tempo al cuore dell'industria metallurgica europea. Queste città erano anche centri per la produzione di strumenti di astronomia e navigazione, quelle per le prime tecniche di incisione e patria di alcuni fra i migliori produttori di orologi da tasca e da tavolo del continente. Esperti gioiellieri e orafi decoravano le armature da cerimonia con metalli preziosi e producevano giocattoli complicati che venivano fatti funzionare per mezzo dei fili. Nella regione operavano molti uomini di grande esperienza nella lavorazione dei metalli malleabili. E fu probabilmente uno di questi metallurgi a rendersi conto che il punzone del marchio dell'orafo poteva essere usato per imprimere la figura di una lettera in uno stampo di metallo molle. L'impronta, riempita da una lega caldissima di stagno antimonio, una volta raffreddata, formò il primo carattere intercambiabile usato in un torchio di stampa. Il torchio stesso era una modifica del torchio per tessuti in uso già da secoli. Ora fu adattato per comprimere un foglio di carta su una matrice inchiostrata di lettere rovesciate, ciascuna delle quali aveva dimensioni abbastanza simili a quelle vicine da incastrarsi perfettamente in fori uguali nella base della matrice. Questa tecnica non era adatta alla pergamena, perché non era abbastanza porosa per ricevere l'inchiostro. L'uomo cui si attribuisce l'invenzione di questo processo è Johannes Gansfleisch zur Laden zum Gutenberg. Il suo nuovo torchio da stampa distrusse la società fondata sulla trasmissione orale. La stampa avrebbe determinato il mutamento più radicale mai verificatosi nella storia intellettuale occidentale, mutamento i cui effetti si sarebbero avvertiti in ogni area dell'attività umana. In realtà non si trattava di una vera e propria novità. In passato c'era stato un tentativo in Cina, cioè la produzione di caratteri di argilla cotta, che però a causa della loro fragilità non si prestava alla produzione in serie. In ogni caso il compito sarebbe stato scoraggiante, in quanto la lingua cinese richiedeva fra i 40.000 e i 50.000 ideogrammi. Il passo seguente ebbe luogo in Corea, nel 1126. I palazzi e le biblioteche del paese erano stati distrutti nel corso di una lotta dinastica. Era necessario sostituire con urgenza i numerosissimi testi che erano andati perduti, e la tecnica destinata a condurre alla loro sostituzione doveva essere rapida e facile. L'unico legno duro locale che poteva essere usato regolarmente per sostituire i libri usando tecniche di incisione era la betulla. Purtroppo questo legno era disponibile solo in quantità limitate e si era già cominciato a usarlo nella stampa di moneta cartacea. La soluzione al problema non venne sino al 1313 circa, quando si sviluppò la fusione dei caratteri metallici. Il metodo adottato di usare l'impronta di un cubetto di metallo come matrice per fondervi il carattere di stampa era ben noto a quel tempo ed era stato d'uso comune a partire dal XII secolo presso i coniatori di moneta e i fondiatori di oggetti in ottone in bronzo. I libri stampati in Corea, con questo nuovo metodo, vennero distribuiti gratuitamente dal governo perché il confucianesimo proibiva il commercio di tutto ciò che era scritto e questo impose un grave limite alla diffusione di tale tecnica. Un effetto analogo ebbe anche la limitazione della nuova tecnica di fonderia reale, dove furono stampati solo materiali ufficiali e dove l'interesse primario era rivolto alla riproduzione dei classici cinesi anziché alla letteratura coreana, che avrebbe potuto trovare un pubblico più vasto e ricettivo. All'inizio del 400, il re coreano Sejong inventò un alfabeto semplificato di 24 caratteri ad uso della gente comune. Questo alfabeto avrebbe potuto produrre una fusione di caratteri su vasta scala, ma non ebbe l'effetto dirompente che meritava. I torchi reali continuarono a non degnare di alcuna attenzione i testi coreani. Probabilmente la tecnica della fusione dei caratteri fu importata in Europa dai mercanti arabi. I metodi coreani erano infatti quasi identici a quelli introdotti da Gutenberg, il cui padre, membro dell'Associazione dei coniatori di monete di Magonza, aveva esperienza in questo campo. Fine di questa puntata.